Gloria a Dio. Oggi predico per me. Io sempre predico per me. Perché io faccio parte del corpo di Cristo come voi. E prima, se ci permettete, prima di offrire il cibo, mangio magari io. Assassino che ci siamo, mangiamo tutto. Che dite? Che la parola è cibo per tutti. Non è che il pastore naturale non ha bisogno di mangiare, c'è assai l'auge. E quindi voglio che ci nutriamo stamattina alla mensa del Signore. Amen. Io purtroppo quando ci sono questi funerali deve essere presente anche alle messe cattoliche. Vedo come le persone si mettono in fila poi per mangiare qualcosa e pensano che mangiando quella qualcosa poi andranno in cielo. Ma il Signore non ha detto questo. È mangiare la parola che fa la differenza. Quando la crediamo, è Lui, e comunque leggeremo qualcosa. Voglio che possiamo leggere stamattina in Atti, capitolo 4, verso 10, ma preghiamo un attimo. Signore, parlaci forte, ravviva il nostro cuore e consolida la nostra fede in te, perché possiamo, Signore, camminare come tu stesso hai camminato e possiamo agire in fede. E la fede viene dall'udire, e l'udire della parola di Cristo, della tua parola. Grazie. Per lo Spirito Santo che porta rivelazione nel nome di Gesù. Amen. Quindi Atti capitolo 4, leggiamo dal verso 10 fino al verso 12. Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò che è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, in virtù di lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. È Pietro che sta parlando dopo che lo zoppo è stato guarito. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Non c'è nessun altro nome che è stato dato sotto il cielo per la salvezza. L'unico nome è Gesù. E nel nome di Gesù c'è salvezza. Senza Gesù non c'è salvezza. Non c'è nessuna salvezza. Io vorrei che ognuno di noi non dimenticassimo quello che è Gesù. Quello che rappresenta Gesù, quello che ha fatto Gesù, ma soprattutto quella che è la sua essenza, l'essenza di Gesù. Perché se dimentichiamo chi è Gesù e che cos'è Gesù e che cosa fa Gesù, noi possibilmente restiamo, distratti, siamo distratti e guardiamo tante altre cose, entriamo in confusione, invece in momenti difficili, in momenti particolari, stiamo attraversando un momento anche a livello di economia, a livello di situazione mondiale, qualcosa che sta toccando tutto il mondo, non solo il mondo nostro, ma cioè la zona nostra, il nostro continente, ma tutto il mondo, il globo terrestre. C'è un qualcosa che sta avvenendo a livello di cambiamento climatico che sta portando grandi cambiamenti e l'innalzamento della temperatura che sta facendo sciogliere i ghiacciai in una maniera spaventosa. Sentivo addirittura che entro la fine del secolo il colore del mare non sarà più azzurro, ma sarà verde. Cambierà il colore perché crescerà la fauna marina, si svilupperà molto la fame con il caldo, con il calore, ci sarà uno sconvolgimento particolare e addirittura ci saranno cambiamenti catastrofici sotto tanti punti di vista, ci sarà molto caldo e anche molto freddo. Ma situazioni che già stiamo toccando con mano, non si capisce più, non si capiscono più le stagioni, siamo nel tempo della fine e non sappiamo se sarà nel primo, 50, nel primo mezzo secolo di questo del 2000, diciamo del 2000, il ventunesimo secolo, diciamo, se sarà nella prima metà o nella seconda metà il ritorno di Gesù, non lo sappiamo, ma io credo che siamo nell'ultimo secolo in cui esiste questa condizione. Poi ci sarà tutta una novità, un ristoro della terra, quando Gesù ritornerà con la sposa dopo averla rapita. Ora, noi non dobbiamo perdere di vista il nostro Signore Gesù e quello che Lui è. Sapete, il diavolo ha coscienza, consapevolezza della grandezza di Gesù. E anche la storia dimostra che Gesù è un grande. Dai libri di storia si legge anche la grandezza di Gesù. E quindi il diavolo non può negare la grandezza di Gesù, ma vuole far credere alle persone che Gesù è soltanto un grande, uno come Mosè, uno come Abramo, un uomo come che ha lasciato una grande impronta, che ha lasciato una traccia, diciamo che si vede, che è visibile nel corso dei millenni. Nel corso dei millenni si continua a parlare del re Davide, si continua a parlare di Abramo, si continua a parlare delle tribù di Giuda, si continua a parlare anche degli uomini della storia, si continua a parlare di Giulio Cesare, si continua a parlare di uomini che hanno fatto la storia nel loro tempo. E quindi Gesù, secondo il diavolo, vuol far credere il diavolo che Gesù è uno di questi grandi. Ma noi abbiamo letto stamattina una scrittura che dice che non c'è un altro nome per il quale sia possa essere salvati. Gesù non è un uomo grande. Gesù è il figlio di Dio. Gesù è il figlio di Dio. Gesù è non solo il nostro Salvatore, ma è Dio che è venuto sulla terra facendosi uomo e prendendo l'aspetto di un uomo per un tempo, per 33 anni, alla luce del sole, per 9 mesi nel grembo di sua mamma, uomo come uomo, ma come spirito. Era il figlio di Dio, si è spogliato della divinità, del potere della divinità, si è denudato dall'essere divino ed è nato come uomo per capire l'uomo, per redimere l'uomo. E questo è quello che noi non dobbiamo mai dimenticare, che però finita la sua missione umana, ora è ritornato a essere Dio. Ora è ritornato a essere quello che è, quello che era prima il nostro. Ora vedremo che cos'era, perché se tu pensi e ti fai influenzare dalle religioni, sapete, quando cercano di fare queste, diciamo, come si chiamano, queste conciliazioni, mi manca adesso la parola, ecumenismo, grazie. Quando si cerca di fare ecumenismo, è come dire ognuno ha il suo Dio, dobbiamo volerci bene, ognuno dobbiamo rispettare la fede dell'altro, E quindi non dobbiamo guerreggiare perché per imporre il mio Dio a te, che tu c'hai già il tuo, ognuno abbiamo il nostro Dio. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Non mi risulta che ci siano stati degli uomini, che Buddha sia risorto il terzo giorno. E non mi risulta che Buddha abbia detto quello che ha detto Gesù. E manco ha dimostrato quello che ha dimostrato Gesù. Non mi risulta che Maometto sia risorto dopo la morte. Non mi risulta che tante divinità che vengono adorate, che sono state, diciamo, su questa terra, possano eguagliare Gesù. Assolutamente no. Gesù è l'unico. Dice, ma tu sei fanatico. Sì, diciamo che sono fanatico. Se volete possiamo anche essere fanatici, ma siamo orgogliosi di Gesù e sappiamo che non c'è salvezza al di fuori di Gesù, che l'unico salvatore è Gesù. E noi dobbiamo dire e non essere, non avere timore di dire, ma tu sei arrogante, sei orgoglioso, come fai tu così insulti, offendi gli altri di altre fedi? Con le altre fedi andranno all'inferno. E se io dichiaro la mia fede, che la mia fede è basata su Gesù, potranno anche aprire gli occhi, ma ci vuole qualcuno che è coraggioso, che può dire che Gesù è l'unico salvatore. Non c'è salvezza al di fuori di Gesù. Amen. L'unica salvezza la possiamo avere nel nome di Gesù e solo attraverso di Lui. E quindi mai distogliere lo sguardo dell'unico Salvatore. Amen. Cosa dice la Scrittura? Voglio leggere alcune dichiarazioni di Gesù stesso, della parola di Dio che riparlano di Lui, perché stamattina voglio parlare di Lui. Ed è una cosa bella parlare del Signore, ma non voglio parlare del mio, voglio parlare del suo, perché il mio non fa niente, ma il suo è quello che edifica, la sua parola è quella che ci rialza. Giovanni capitolo 1, verso 1 dice: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Voglio anche leggere Giovanni capitolo 8, verso 58, che dice: in verità, questo è Gesù che parla, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Chi è Gesù? È colui che mi ha fatto esistere, che ti ha fatto esistere. Ma prima che ci ha fatto esistere l'universo, il cielo, le stelle, la terra, i pianeti, tutto quello che esiste, esiste, abbiamo letto, per Gesù. Quando Gesù è il figlio, è stato generato dal Padre nei giorni eterni, dice la parola. Ma quando? Nell'eternità non c'è un tempo. È un mare senza fondo. L'eternità non ha un fondo, non ha un inizio, non ha una fine. Non c'è tempo. Gesù è stato generato nell'eternità. Tutte le cose che esistono, a cominciare dagli angeli, delle creature spirituali e di tutte le cose fisiche, nascono dopo Gesù. Gesù è nato prima. Padre, Figlio e lo Spirito Santo erano già prima. Gesù è stato generato prima che fossero creati gli angeli. Quell'angelo scellerato decaduto che voleva l'adorazione da Gesù stava chiedendo, stava dicendo a colui che è nato prima di lui, se possiamo dire nato, perché dire nato è una parola difficile. Gesù non è nato, è stato generato. Dio ha voluto questo figlio e lo ha avuto. Un giorno, forse manco nell'eternità, capiremo come lo ha avuto. Però è generato dal Padre e poi è la fonte creativa. Tutte le cose esistenti sono venute per Gesù. Gesù è la parola. Il Vangelo di Giovanni inizia così, che Gesù è la parola. In alcune traduzioni più antiche usano il termine verbo, il verbo di Dio, cioè la parola che crea, la parola che dichiara con potenza e autorità il disegno del Padre. Lui ha visto il disegno del Padre, ha visto nella mente del Padre, nel desiderio del Padre, e dichiara con la bocca il Figlio e lo Spirito Santo realizza. La creazione parlata dal Figlio. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Quindi Gesù è il creatore del tuo fegato, del tuo cuore, del tuo scheletro, del tuo sistema, diciamo, cardiocircolatorio, il sistema, diciamo, nervoso, la mente, il cervello, tutti gli organi, i sensi. È Lui il creatore di tutto, Gesù! Ecco perché prendeva del fango, glielo spargeva negli occhi del cieco e quegli occhi ritornavano a vedere, o quantomeno vedevano per la prima volta. Lui apriva gli occhi dei ciechi e lui dava la vita anche ai morti. Lui è colui che faceva le cose assurde per gli uomini, le cose impossibili agli uomini. Amen. Gesù è quello che ha creato tutto, la stessa nostra vita spirituale, il nuovo spirito che abbiamo è creazione del nostro Signore Gesù. Quando ci ha detto che occorre che nasciate di nuovo, ma chi è che deve nascere di nuovo? La nuova creatura che ha fede in Lui, la nuova creatura che nasce, quella creatura che ora ha assomiglia a Dio, non più a Satana. Quella vecchia creatura deve essere sepolta, deve essere nascosta, non deve più parlare, non deve più pensare, non deve più agire. È la nuova creatura che deve agire. Questa nuova creatura è creazione di Gesù, è Lui il nostro creatore. Giovanni 14, verso 19 dice: ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo e anche voi vivrete. Cioè Lui è la nostra vita. Noi viviamo in Lui, noi viviamo per Lui e attraverso di Lui viviamo. Ma chi è che vive? L'uomo nuovo. L'uomo nuovo in Cristo vive in Lui e per questo noi possiamo vederlo. E io vi dico, cari, se tu hai difficoltà a percepire la sua voce, se hai difficoltà ad avere un dialogo con lui, cioè non ti arrendere, ma credi, dichiara la parola di Dio, che tu puoi vederlo, perché lui ha detto che il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi. Io sarò con voi. Il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete. Io sarò con voi. Io penso che ci sia la temperatura un po' più alta, forse che dobbiamo spegnere qualche cosa. Vediamo cosa ancora dice la parola di Dio. Giovanni capitolo 8 verso 12. Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà luce della vita, la luce della vita. Giovanni 9 verso 5 dice: mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Che cos'è Gesù? La luce del mondo. Ma quale mondo? Il mondo che lo riceve, il mondo che lo riconosce, il mondo che lo accetta, il mondo che lo crede, il mondo che lo segue, il mondo che lo ubbidisce. Lui è la luce. E sapete, a volte anche chi è che è disubbidiente e chi è che non ci crede può vedere attraverso chi è che si fa illuminare da lui. Lui ha detto che la luce, quanto sta illuminando la tua vita? Lui dice poco. Ma perché non illumina la tua vita? Lui ha detto che è la luce del mondo. Lui ha detto che è venuto per illuminare. La sua parola dice che è una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero. Significa che lui illumina. Se luce illumina, la luce illumina. E quindi se tu sei, cammini nel buio, è perché forse tu non gli dai ascolto quando dice delle cose. Ma se tu cominci a dare ascolto, vedi che la sua parola si illumina. Molte persone vorrebbero avere la rivelazione delle parole, ma tu la rivelazione delle parole e l'avrai dal momento in cui cominci a credere la parola e la pratichi. È come le pile. Le pile, voi sapete che hanno un'energia chimica che si trasforma in corrente elettrica. A un certo punto poi si scaricano e hanno bisogno o di ricaricarsi oppure di essere sostituite con quelle pile nuove. La pila, se tu la prendi così, non fa niente, ma se tu la prendi e la metti dentro un aggeggio elettronico che funziona con le pile, tu vedi che poi si accende il display appena ci metti la pila. Ma se la pila la tieni nel pacchetto sigillata, non farà luce. Ma appena la esci dal pacchetto e la inserisci là dove ci sono la parte sporgente e la molletta e gliele metti, se ce ne sono, c'è bisogno di 2, 3, 4 pile, quello che è, poi vedrai che il display si accende. Ci sono le pile al litio, quelle là dei telefonini, degli smartphone, ci permettono al telefonino di diventare un computer, di funzionare, di fare tante cose, ma quella pila non deve restare dentro il pacco in celofanata, devi metterla dentro. E così è la parola di Dio. Se noi non la riceviamo la parola e non la mettiamo in pratica, quella cosa non farà luce. Quando tu inserisci la pila nel telefonino, vedi che illumina. Non solo ti fa fare tutte le funzioni, quelle là del telefonino, ma illumina anche lo schermo, puoi fare anche luce con quello. E questa è la parola di Dio. Appena noi riceviamo quella parola che è uscita dalla bocca di Gesù, quella parola farà luce. Ecco perché lui ha detto: io sono la luce del mondo. E dico una cosa, quando noi accendiamo, facciamo vivere la parola di Dio nella nostra vita, faremo luce anche noi e sarà visibile questa luce, il mondo la vedrà, ma attraverso di noi che siamo viventi e siamo creature con un corpo. Quando siamo nel cielo non facciamo più luce, se l'unico che fa luce è Gesù. Amen. Che lui è nel cielo, ma ha mandato lo Spirito Santo. E attraverso dello Spirito Santo noi abbiamo la rivelazione e la sua parola, che la parola di Dio è come se fosse Gesù in persona. Dice, ma Gesù è nel cielo, ma la sua parola è a terra. Se tu la credi e la ricevi e la vivi, quella parola illuminerà il tuo cuore. Amen. Quindi quanta luce, quanto sei abituato a camminare nella luce? Abbiamo tutto da guadagnare. Se tu cammini al buio, che succede? Se c'è un fosso, ci vai a finire dentro. Se c'è un muro, ci vai a sbattere. Cioè, camminando nel buio, tu non vedi i pericoli, non vedi niente, sei indifeso. Ma avendo la luce, puoi vedere gli ostacoli dove sono e puoi vedere dove non ci sono e vedi dove puoi mettere i piedi o no. Ecco, la parola di Dio è quella che ci illumina. Se tu la segui, allora guarda che non incontrerai ostacoli. Se il Signore ti parla di perdono e tu perdoni, non inciamperai. Se il Signore ti dice dai e ti sarà dato e non inciamperai, non sarai mancante di niente. Se qualunque cosa il Signore ti dice, tu se lo fai, tu camminerai tranquillo, sereno. Se nel bisogno confiderai in Lui, chiederai a Lui e ti aspetti da Lui e hai fiducia in Lui, riceverai da Lui. E imparerai a dipendere da Lui, imparerai a camminare con Lui, imparerai a parlare con Lui, ma imparerai anche ad ascoltarlo quando parla. Amen. Quando noi ascoltiamo il Signore, diventiamo, non dico come Dio, ma persone che hanno una, diciamo, un atteggiamento diverso degli umani. Non saremo extraterrestri, ma siamo cittadini dei cieli. Amen. Nel regno di Dio. Nel regno di Dio. Giovanni 10:9 dice: io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. Dove entra? Se lui è la porta, dove ti fa entrare questa porta? Nel mondo dello spirito, nel regno di Dio. Amen. Lui è la porta. Però noi sappiamo che la porta non è tanto grande, è stretta. E la via poi è angusta. Però Lui è la porta. Tu non puoi entrare dalla finestra nel regno di Dio. Si può entrare solo dalla porta. Ed è Lui la porta. E noi abbiamo bisogno di guardare il Signore ed entrare attraverso di Lui ogni volta. E quando entriamo attraverso la fede in Gesù, nella presenza di Dio, allora siamo già nel regno, viviamo nel regno. E nel regno che cosa c'è? Giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. E questo è quello che abbiamo bisogno di avere, quello che abbiamo bisogno di realizzare ogni giorno: giustizia, pace e gioia. Senza lo Spirito Santo però non avremo niente di tutto questo, ma tutto con lo Spirito Santo. Che è lo Spirito Santo che ci aiuta a realizzare questo. Non vi preoccupate, prima dell'una andrete a casa. Giovanni 10, versi dall'11 fino al 15. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore, ma il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora il mercenario fugge perché è il mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, le mie conoscono me, e come il Padre conosce me, io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. Allora voglio dire questo. Gesù ha detto: io sono il buon pastore. Che scoperta! State attenti a quello che sto per dire. Sulla terra adesso ci sono pastori e mercenari. Gesù l'ha detto. Ma il buon pastore ce n'è uno solo. Non ci sono i buoni pastori. O pastori senza buoni. Pastori, pastori veri. E sono doni di Dio. Quelli che amano il gregge di Dio. Quelli che sentono la responsabilità, il peso. Ma non sono buon pastori. Sono pastori. Di buono hanno soltanto che si stanno fidando del Signore. Ma tutti i cristiani si devono fidare del Signore. Amen. Però ha un ruolo di pastore. Il Signore l'ha chiamato a essere pastore. E allora il pastore ha l'incarico da parte di Gesù di dare da mangiare alle pecore, dare da nutrire gli agnelli, prendersi carico delle pecore stanche, delle pecore malate, cioè cercare di mantenere il gregge in buona salute e cercare di fare in modo che il gregge vada verso il pascolo e che anche riposi. Però il buon pastore è uno solo, ed è lui. Perché è lui? Perché è l'unico che ha dato la sua vita per le pecore. I pastori come me, noi non siamo morti per nessuno di voi. Noi viviamo, anche i pastori vivono della vita che ci ha dato il buon pastore. Quindi siamo tutti parte del gregge di Gesù. Ognuno di noi viviamo sulla terra facendo quello che il Signore ci vuole che noi facciamo. Ma non possiamo prenderci un ruolo che non ci spetta, né un titolo che non ci spetta. Se il Signore ha detto che noi possiamo essere anche pastori, alcuni pastori o alcuni apostoli, altri evangelisti, altri profeti, ma tu puoi fare seriamente quello che il Signore ti ha chiamato a fare, ma il buon pastore è uno solo. Perché è lui che ha preso il posto della pecora malata, della pecora maledetta, della pecora stanca, della pecora povera, della pecora lontano da Dio, la pecora smarrita. Lui ha preso il posto e ha dato la vita per quella pecora ed è morto. Non c'è nessun altro pastore che muore per le pecore. Quindi non possono i pastori prendersi il merito che spetta solo a Gesù. Se andate a leggere Pietro cosa dice, attenti a prendere, parla ai pastori e dice attenzione, curate bene il gregge di Dio perché poi dovete rendere conto perché appartiene a Dio. Io voglio dire una cosa, fratelli, questa raccomandazione non è solo per i pastori, è anche per tutti i membri di chiesa. Attenzione quando parliamo male di qualcuno che appartiene al gregge di Dio. Attenzione quando giudichiamo e quando accusiamo e quando condanniamo qualcuno che appartiene al gregge di Dio, perché con tanta facilità, sapete, spariamo giudizi. Chi non ha caputo niente? Chi la persona vale niente? Che la persona è così, quella persona è colà? Attento, stai parlando del gregge di Dio. Io ci penserei più di una volta prima di parlare male di una pecora per cui Gesù è morto. Amen. Quanti vogliono dare valore alle pecore per cui Gesù è morto? Gesù è il buon pastore di tutti e anche di te, di me, di ognuno di noi, perché lui ha dato la sua vita. Lui ci ha acquistati col suo sangue. Ha versato il suo sangue innocente perché noi potessimo entrare attraverso la porta dove gli stipiti e l'architrave è insanguinata col suo sangue, e noi possiamo entrare nel regno della vita, e attraverso quel sangue noi possiamo camminare nella luce. Se lui è luce, questa grazie al sangue nel regno io sono illuminato, lui è la luce e io sono guidato, i miei passi non inciamperanno perché io vedo dove c'è il fosso, perché lo vedo, vedo il pericolo, lo percepisco, lo Spirito Santo mi fa vedere già il pericolo, attenzione, cambia strada, perché questa è una strada che non ti porta dove ti deve portare, questa ti porta verso un danno e ti scuote. Giovanni 10, 26 dice: ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Come vi ho detto, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutte, nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno, siamo preziosi agli occhi del Signore, siamo nella sua mano, però le sue pecore, le sue. Quali sono le sue pecore? Quelle che lo ascoltano. Se tu lo ascolti, sei suo. Se sei suo, sei nella sua mano. È il Padre che ti ha dato nella mano di Gesù. E sei al sicuro se tu l'ascolti, se tu fai di testa tua, se tu diventi Dio di te stesso e fai quello che ti piace, e poi vuoi che Dio ti deve soccorrere quando tu inciampi, sappi una cosa, che non otterrai nessuna risposta. Ma non perché il Signore non sente, perché non sei una sua pecora, non sei nella sua mano. Una volta il Signore mi ha detto nel mio spirito: non ti crucciare per questa persona, non fa parte del tuo gregge. Io sono rimasto scioccato. Questo non fa parte del tuo gregge. E poi sono stato sereno, tranquillo, rilassato, perché mi angustiava quando vedevo cose. E poi il Signore mi ha fatto capire: questo non fa parte del tuo gregge, cioè del gregge che ti ho affidato, perché io non ho nessun gregge. Cioè le pecore che il Signore mi ha affidato, ma sono sue. Siamo tutti suoi, io magari suo sogno. Siamo tutti suoi. E il Signore mi ha detto: questo non fa parte del tuo gregge. E sono entrato in un riposo, ho detto: ok, Signore. Ora non so se faceva parte, cosa intendeva dire veramente il Signore, vi dico la verità, spero che il Signore mi volesse dire: fa parte di un'altra chiesa. Un'altra chiesa che con un altro pastore. E voglio sperare che è quello la risposta di Dio. Però se poi non fa parte per niente della chiesa di Gesù Cristo, questo mi dispiace. Però quello che il Signore qui mi fa capire, che noi abbiamo bisogno di ascoltare la sua voce, dobbiamo essere affamati di ascoltare la sua voce, desiderosi di ascoltare la sua voce, perché lui è Dio e lui vede tutto. Lui esisteva prima che Abramo fosse io sono, abbiamo letto, prima che Abramo fosse io sono. Ma come, tu hai meno di 50 anni? Gli hanno detto i religiosi. Che tu dici di conoscere Abramo? Ma tu sei pazzo! Prima che Abramo fosse io sono. Non capivano con chi avevano a che fare. Giovanni 6, 35. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame. Chi crede in me non avrà mai più sete. Il verso 48, sempre di Giovanni 6, dice: io sono il pane della vita. Il verso 51 ancora: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Cioè, io sono il pane che è disceso dal cielo, io sono la parola che vi sazierà, come la manna scendeva e sfamava il popolo di Israele nel deserto, io ora sono la manna. Se voi credete in me, io sono quello che vi sazierò, perché vi darò quel nutrimento. Sapete quando il Signore ha detto che l'uomo non vive di pane solamente, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio? Ecco, questo è quello che ci dà vita, è quello che ci dà la capacità di avanzare nel regno della fede, che ci fa camminare nello spirito. Ma è la parola, il pane che è sceso dal cielo, è Gesù. Tutto quello che lui ha detto è la sua essenza. Quando Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, io sono la via. Andate a contare quante volte, quante affermazioni Gesù ha fatto su di sé. Nel Vangelo di Giovanni: io sono, io sono, io sono. Quante volte io sono. Gesù vuole farsi conoscere per quello che è, tu lo devi credere per quello che lui ha dichiarato di essere. Amen. Lui è il pane che è disceso dal cielo. Se tu hai fame di lui, puoi vivere. Se non hai fame di lui, morirai. Vivrai il corpo. Quando vivrà non lo so, però vivrai solo nel corpo. Quando il corpo muore, finisci anche tu. Però se tu ti nutri di quello che è la verità, se tu ti nutri della parola, allora tu vivrai nell'eternità. Amen. L'uomo non vive di pane solamente, ma per quello ci vuole il pane, quello del frumento, quello che dell'orzo, quello che vogliamo. Fatto di farina, di cereali, che poi non è necessario che deve essere un per forza il frumento, può essere qualsiasi altra cosa, e comunque si può fare il pane. Nella Bibbia si parla anche di pani d'orzo, e comunque ci sono pani di diverso tipo, però lui è il nutrimento che è sceso dal cielo, non ce n'è altro. Amen. Il popolo di Israele si è nutrito di un cibo che scendeva dal cielo, ma era un cibo di sostanza terrena. Ma la parola di Dio è qualcosa che sazia lo spirito, è quella che illumina lo spirito. Se comprendessimo questa grande verità, noi cercheremmo continuamente la parola di Dio, cercheremmo forza nella parola, cercheremmo la sostanza per affrontare le difficoltà, perché dal momento in cui tu ascolti la parola e vivi di parola e ti nutri di parola, la tua fede viene alimentata, viene fortificata, e se viene fortificata noi possiamo spostare le montagne, possiamo far esistere le cose che non sono. E possiamo camminare nella verità con Dio ogni giorno. La nostra fede è quella che ci fa vivere, ma la fede viene dalla parola, che è il pane che è disceso dal cielo. Ebrei 10:38 dice: il giusto vivrà per fede. Poi dice: ma se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Perché quelli che, se vuoi piacere a Dio, devi credere che Egli è chi? Il rimuneratore di quelli che lo cercano. Quelli che lo cercano come lo trovano? Che trovano la parola. Amen. Cosa vuoi trovare di Gesù? Vuoi vedere il suo volto? Devi udire la sua voce. E appena udi la sua voce, hai visto il suo volto. Ma abbiamo bisogno di udire la sua voce. Io dico: violentatevi, fratelli, se volete, avete tanto desiderio, non vi sto dicendo di prendervi a pugni, violentatevi nel senso che se avete desiderio di conoscere la sua voce, cominciate a prendere il Vangelo di Giovanni e cominciate a leggerlo ad alta voce, così la udite. Quando Gesù dice: io sono, io, e così quando tu lo leggi forte, è come se Gesù parla a te. anzi, non come, è Gesù che parla a te. Abbiamo bisogno di parlare la parola. Giovanni capitolo 7 verso 38 dice: chi crede in me, come ha detto la scrittura, ha dentro di lui scorgeranno fiumi d'acqua viva. Al 14 verso 12, sempre di Giovanni: in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Sto concludendo, fratelli. Quello che sto dicendo, quando all'inizio ho detto questa parola, io la sto predicando a me stesso, perché io ho bisogno di sentire questo. Tutti quanti abbiamo bisogno di sentire questo. Non abbiamo bisogno di avere 50.000 rivelazioni, rivelazioni nuove. La parola di Dio è una rivelazione. Noi, se tu vai alla ricerca di novità, di nuove rivelazioni, non ti cambieranno la vita. Hai bisogno di riprendere le rivelazioni di quello che Gesù ha detto. Non abbiamo bisogno delle novità, fratelli. Abbiamo bisogno di credere quello che Gesù ha detto, punto e basta. Ha detto: chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal loro seno. Che vuol dire? Che se tu credi, dentro di te scaturirà un fiume. E io vi dico una cosa: se voi siete edificati stamattina perché mi sentite parlare, sappiate una cosa, che non è niente di mio. Io vi ho portato solo un po' del mio dolore e del mio scoraggiamento, ma se c'è un po' di edificazione, è qualcosa che sta avvenendo dal cielo per voi e per me. E questo è quello che abbiamo bisogno, di riascoltare la parola, di vivere della parola e nutrirci della parola e guardare il Signore, guardare nell'invisibile, perché solo così non ci perdiamo, solo così ci otterremo quello che abbiamo bisogno. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal vostro seno. Dal momento in cui ci manteniamo in ascolto, dal momento in cui ci fortifichiamo, allora questo fiume scorre. Amen. Ma ditemi una cosa, l'acqua dei fiumi da dove viene? Non viene dalla pioggia, non viene perché cade dal cielo, non viene perché Dio ha creato l'acqua e poi la fa evaporare e poi la fa cadere per annaffiare la terra. E quando tu ascolti la parola, non è come l'acqua che scende dal cielo, non è il pane che è sceso dal cielo, non è il pane che è disceso dal cielo, non è quello che sazia. E questa cosa sarà come un fiume dentro di te e farai tu le stesse opere che ha fatto il Signore. Noi faremo le stesse opere che ha fatto il Signore se c'è questo fiume che scorre, ma se c'è questo orecchio che è aperto e se c'è questa voglia di fare quello che Lui ha detto. Se non facciamo i sordi, ora vi faccio ridere un attimo. Mia mamma negli ultimi anni faceva la sorda e non ci sentiva, aveva difficoltà a sentire, però certe volte ci sentiva, come ci sentiva, ma faceva stonata. E poi, così parlando, mi diceva: sai, io feci finta di non sentire. Allora ci siete, faceva vedere. Marissano chisto, chisto e chisto. Se mi scaniamo, ci pensiamo che chi non sente e parliamo. Ci sono alcuni credenti che fanno finta di sentire, ma hanno sentito. Quando parla il Signore, non fare finta di non sentire, perché Lui lo sa che hai sentito. Amen. Non possiamo fingere davanti al Signore. Abbiamo bisogno di ascoltare, anzi di fare silenzio, perché così possiamo prendere meglio quello che Lui ha da dirci. Ecco perché parla di cameretta segreta. Nella cameretta segreta si parla della preghiera, ma la preghiera non è fatta solo di elenco delle cose che ti servono, ma di quello che Lui vuole dire a te. Della meditazione della parola di Dio, fa parte della cameretta segreta, della dichiarazione di quello che Dio è. Velocemente leggo l'ultima scrittura. Gesù ha detto a una donna: io sono la resurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. Giovanni 11:25. Io sono la resurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. Altro che un uomo qualsiasi, un grande uomo. No, Lui è la resurrezione. Lui è la resurrezione. Chiunque crede in Lui non morrà. Questo l'ho accettato all'inizio io, mentre parlavo, ma è la verità. Noi, sapete, la morte naturale può portare un dolore temporaneo, ma la morte spirituale è una cosa terribile. Beati quelli che non parteciperanno alla morte seconda, ma che partecipano alla prima resurrezione. E chi sono? Quelli che credono che Gesù è la resurrezione e la vita, non parteciperà alla morte seconda, parteciperà forse a una sola prima morte o al rapimento. Io vorrei optare per la seconda soluzione e non conoscere per niente la morte. Ma se devo conoscere la morte, una sola ma basta e ma superce. La seconda non la voglio. Quanti non la vogliono la seconda? Quanti vogliono partecipare invece alla resurrezione? Credendo in Lui che è la resurrezione e la vita. Amen. A chi stiamo credendo, fratelli? Stiamo credendo a un uomo grande o al Figlio di Dio? L'unico che può salvare. Non c'è salvezza fuori di Gesù. Non abbiate vergogna di parlare di Gesù davanti a chiunque, qualsiasi religione, qualsiasi Dio possa avere. L'unico Dio che salva si chiama Gesù Cristo. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi.